può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Una buona giornata a tutti voi ascoltatori. In questa domenica parleremo di bellezza, altezza mezza bellezza si suol dire, brutto in culla, bello all'altare. Ce ne sono di proverbi su questo tema, sul tema della bellezza, ma si riferiscono spesso a delle condizioni non modificabili. Uno alto 1,60 m resta 1,60 m. Invece noi ci chiediamo oggi: si può farsi belli? Quindi facciamo un passettino in più, non parliamo solo di bellezza. Farsi belli dentro, farsi belli fuori, farsi belli senza distruggere il pianeta. Si può far bella una città nella quale poi si vivrà meglio nella bellezza? Perché, come diceva Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo. Oppure, come diceva Stendhal, la bellezza non è che una promessa di felicità. Oppure si potrebbe approdare perfino su Gandhi e dire: la vera bellezza sta nella purezza del cuore. Bene, iniziamo questo nostro percorso nella bellezza, che è croce delizia delle donne, ma non solo ormai, perché anche gli uomini sono vittime di questa croce, di questa delizia. Iniziamo questo percorso con Veronica Benini, nota come Spora, imprenditrice, formatrice al femminile. Buongiorno Veronica.
Buongiorno, buongiorno, buona domenica.
È vero che è un po' croce delizia delle donne questa cosa, ma ormai anche degli uomini, la bellezza. Che
Beh,
dici?
Sì, è un retaggio anche culturale molto, molto profondo, questa è quasi una condanna a volte. Pensiamo che la bellezza sia ancora un valore di quasi di sopravvivenza per le donne.
Esattamente, non è così. Tu cerchi in realtà nei tuoi corsi, nei tutte le tue attività di formazione, di far capire che la bellezza è una parte di un tutto, però.
Eh sì, perché effettivamente le donne nella storia sono state relegate al ruolo di essere belle, carine, per trovare un buon partito, un buon marito, ma perché trovare marito significava sopravvivere, andare avanti, dato che non eravamo indipendenti. Oggi invece possiamo esserlo, quindi i nostri valori cambiano molto, si tratta solo di comprendere questa cosa.
Senti, io ho visto diversi video nei quali tu poi adesso fai tante altre cose, ma sei partita insegnando anche come si cammina sui tacchi. C'è una parte seria e una parte faceta in tutto questo, cioè bisogna anche un po' divertirsi su questa bellezza che tutti ti richiedono, poi magari non ce l'hai, però cammini sui tacchi in maniera incredibile.
Ma il tacco in realtà per me era sempre stato un espediente, perché credere o no, quando tu metti i tacchi ti cambia la postura, ti senti più power. È un discorso molto lungo, ma fidati, sono uno strumento di empowerment a livello di sensazione fisica, è super interessante come cosa.
Però io ad esempio che non li porto mai o quasi mai, quindi come dovrei fare? Mi sentirei meglio, mi sentirei più forte, più power, come dicevi tu?
Ma fisicamente sì, sono appunto un espediente, uno strumento. Io li porto adesso ormai pochissimo, perché diciamolo, i tacchi fanno male dappertutto, a tutto, sono veramente uno strumento di tortura. Però la posizione nella quale ti mettono ti fa sentire veramente power, quindi io a volte, quando non mi sento molto in forma anche dentro, no? Proprio come approccio, se me li metto mi cambia qualcosa. È una sorta di amuleto, se vuoi.
Certo, ognuno poi ha il suo. Per esempio, uno può avere un anello, mettersi gli orecchini quel giorno lì, oppure andare dal parrucchiere. Insomma, ci sono varie strategie per tirarsi su di morale quando si ha bisogno di una carica in più. Questo empowerment sarebbe anche questo, no? Darsi
sì,
una
in
carica.
Realtà, sì, la motivazione, averla dall'esterno è una cosa molto difficile. Tutti pensano che la motivazione te la possa dare una persona, in realtà la motivazione la trova la persona stessa, perché la motivazione è il muoversi verso, io mi muovo verso e verso cosa? Verso qualcosa che ti dà qualcun altro è difficile. Quando noi stessi troviamo un obiettivo e diciamo: ecco, io voglio arrivare lì, voglio diventare quello, voglio fare questa cosa, quando trovi un obiettivo è chiaro che da sola, avendolo trovato, ti dici: ecco, l'ho trovato, adesso ho capito dove voglio andare, e ti gasi, quindi ti motivi. Allora, più che provare a cercare la motivazione con espedienti o con cose che vengono da fuori, è trovare degli obiettivi per poi motivarsi per andarci.
Senti, tu sei arrivata a fare questo lavoro attraverso varie esperienze di formazione, sei un architetto, hai lavorato in giro per il mondo, parli benissimo lo spagnolo, ma perché sei spagnola di origine? Ho visto dei video anche in spagnolo, mi è venuta questa curiosità.
Ah, io sono metà argentina, ecco, parlo anche inglese e francese, quindi sono poliglotta.
Sei poliglotta e quindi ti rivolgi a donne di tutte le nazionalità con i corsi che fai adesso, che sono arrivati dopo esperienze negative della tua vita. Adesso chi vuole può andare direttamente sul sito a leggere tutta la tua vicenda, che tu narri benissimo, e adesso appunto ti occupi di formazione. Volevo portarti in chiusura di questo nostro collegamento al prossimo appuntamento, quello delle nove muse. Quindi ci sono, sì. Come funziona? Qui ci sono nove
sono nove storie di donne. Mi sono chiesta, vedi, per lo fatto della motivazione che non te la possono avere, ma l'ispirazione è un'altra cosa, perché ho notato che sentire storie altrui, storie, come dico io, arrivabili, fra virgolette, se tu vedi, anzi senti e vedi una donna che è passata per una certa difficoltà e ti racconta quella difficoltà, ti racconta come è stato difficile e come si è sollevata, come si è ricominciata, come diciamo noi nel nostro gergo, a un certo punto tu capisci che se una, due, tre, cinque, sei, otto, nove sono arrivate a superare una certa difficoltà e ti raccontano come hanno fatto, ti dici, cavolo, se l'ha fatto lei, posso farlo anch'io. E io credo molto nell'ispirazione che ti viene da altre. Crea veramente un circolo virtuoso di ispirazione, quindi di passaggio all'azione dopo, in qualsiasi ambito personale, lavorativo.
Le persone che si rivolgono a te, le donne che si rivolgono a te, da dove arrivano? Da che sono esperienze di lavoro che vogliono, no, lasciarsi alle spalle, cambiare, oppure che tipo di persone sono?
Sì, in generale è fra i 30 e i 35, ma anche fino ai 40-45. È un decennio molto interessante. Ci rendiamo conto, in molti ovviamente non in tutte, ma abbastanza diffuso, a un certo punto che quello che avevamo studiato, quello che stavamo facendo, forse non era quello che volevamo fare veramente. E quindi ci crea un po' una crisi, perché se addirittura hai studiato 5-10 anni per quello che fai, ti senti anche in colpa di aver, tra virgolette, buttare questa cosa. Ma molte si vogliono ricominciare facendo rettini, oppure sono avvocati, oppure cucinando da casa, o lanciando una linea di vestiti. Se tu non sai lanciare un business, puoi anche avere un'idea fantastica, ma se non lo sai lanciare bene non funzionerà. Ecco, io arrivo a questo punto. Mi insegni a lanciare un business a capo e poi a comunicarlo. Perché se tu hai anche un business fantastico, ma nessuno lo sa,
certo,
non vendi.
Non serve a niente. Vabbè, a proposito di vite che rinascono, oggi salutiamo Veronica Benini, perché finisce il tempo che abbiamo a disposizione, ma dicevo, salutiamo anche l'arrivo alla vicepresidenza degli Stati Uniti di Kamala Harris. Direi un ottimo esempio, da avvocato a vicepresidente degli Stati Uniti.
Allucinante, siamo molto felici.
Grazie davvero Veronica Benini.
Grazie a voi, buona domenica.
Con i suoi video, con tutte le sue attività, la trovate online. Vi ricordo che si fa chiamare Spora e la troverete senz'altro. Viabilità, a tra poco.
Fare.
Si può fare.
Still Alive, cantano i Pearl Jam, sono ancora vivo. Ebbene, è un po' l'inno per la nostra prossima intervista con Roberta Mannucci, nutrizionista, dottore di ricerca in oncologia, OPCM Institute for Health di Chianciano. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno e buona domenica a tutti.
Perché voi per l'appunto avete messo in fila una serie di attività per aiutare coloro che hanno vissuto una malattia pesante, in particolare oncologica, e riportarli a vivere, a risentirsi effettivamente nei propri panni. Qual è questo programma? Riusciamo a delinearlo un po' agli ascoltatori?
Sì, allora il programma di riabilitazione oncologica al centro UPNC di Chianciano Terme è un approccio diciamo multidisciplinare integrato. In questo momento è orientato a donne operate di tumore al seno in convenzione con il sistema sanitario del nostro territorio, ma è anche aperto a tutte le categorie di pazienti oncologici che non rientrano in questa categoria. È un approccio integrato perché mette insieme l'esercizio fisico medicalmente prescritto, la nutrizione corretta e soprattutto preventiva per recidive e la gestione dello stress che questa malattia produce e diciamo la motivazione necessaria a un cambiamento di stile di vita che diventa fondamentale. Mm-hmm. Quindi è un programma orientato sia alla prevenzione secondaria ma anche al benessere.
Al benessere e quindi a ritrovarsi dopo un'esperienza come quella, no? Immagino sia anche lì.
Sì.
Perché poi ci si sente, adesso utilizzando un aggettivo banale come l'essere belli, però insomma ci si sente meno belli di prima, non ci si sente completi, ci si sente diversi, non si riesce a ritornare alla vita precedente con leggerezza. Invece in questa maniera cercate di accompagnare il paziente per ritornare alla vita di tutti i giorni.
Certamente, facciamo questo soprattutto diciamo mettendo insieme queste tre forme appunto di approccio e soprattutto diciamo integrandole anche con delle attività diverse che permettano alla paziente al paziente di ritrovare un nuovo equilibrio e quindi risentirsi proprio bene e di ritrovare anche la bellezza estetica diciamo in questa rinascita. Questo viene fatto soprattutto attraverso le terapie complementari che hanno un ruolo determinante durante e dopo i trattamenti nel mobilitare tutte le energie necessarie per affrontare un periodo difficile come quello del dopo
un'operazione,
diciamo,
un tumore.
Sì, sì, sì.
Ma voi avete messo a punto questo protocollo, possiamo quasi definirlo
sì.
Così, che
sì, sì.
Mi risulta abbastanza unico, non dico magari l'unico in Italia, però sicuramente un'eccellenza. Come invece vengono trattati normalmente i pazienti? Cioè dopo si segue solo la parte clinica?
Nel nostro centro?
No, altrove. Dico,
altrove,
perché se avete
allora,
sentito l'esigenza di fare questo protocollo vuol dire che è un po' un unicum rispetto agli altri.
Esatto, noi allora generalmente il paziente per quello che poi ci viene riferito da loro, il paziente si sente abbastanza abbandonato diciamo dopo che ha fatto le terapie in ospedale, per cui l'esigenza di un programma come questo che mette insieme evidenze scientifiche, quindi la necessità di muoversi perché oggi l'attività fisica viene prescritta come un farmaco, di mangiare secondo determinate regole che sono quelle della prevenzione oncologica che sono date dal Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro e di andare a curare quella parte psicologica che è stata diciamo messa da parte molto spesso, non in tutti gli ospedali, ma nella maggior parte degli ospedali, diventa fondamentale. Quindi mettere insieme sia la prevenzione secondo le regole scientifiche, ma anche il benessere e quindi andare a curare quella parte diciamo di salute che viene definita anche dall'Organizzazione
certo.
Mondiale della Sanità. Perché
però
la
perché non lo si fa? È particolarmente oneroso? È particolarmente complicato?
Beh,
oppure è proprio è uno sforzo
adeguate.
Mentale però anche da fare forse da parte delle strutture
allora,
sanitarie?
Mm. Esatto, ci vogliono delle strutture adeguate. Il nostro centro è una palestra dedicata a questa, con personale strutturato dedicato a seguire pazienti oncologici, quindi fisioterapisti, osteopati, personal trainer che sanno come gestire queste persone, cosa che all'interno degli ospedali al momento, soprattutto adesso che riescono a...
Vabbè, adesso sono presi a fare l'ordinario, altro che
esatto,
lo straordinario.
Però ancora c'è anche, diciamo, poco nella mentalità proprio dei medici affrontare anche la salute del paziente oncologico sotto altri aspetti. E quindi ecco anche della necessità di ritrovare proprio un benessere con se stesso, una bellezza interiore ed esteriore che deve rinascere.
Lei, dottoressa, ci ha detto quando ci siamo sentiti l'altro giorno che talvolta qualcuno vi ha detto sto anche meglio di prima, tra virgolette, è chiaro che c'è stata di mezzo la malattia, però ha acquisito degli strumenti tra la ginnastica, la corretta nutrizione che l'hanno fatto tornare, diciamo, a casa più solido, ecco.
Beh, assolutamente sì, perché diciamo che credo non sia solo del paziente oncologico, ma di tutti noi. Oggi andiamo molto velocemente, siamo una ruota di un ingranaggio e quindi a volte non ci fermiamo a pensare a quello che ci fa stare bene, ci fa stare male, che ci serve per la nostra salute. E quindi si va e basta. La malattia diventa una frattura grossa con... diciamo nella nostra vita e con le nostre esigenze, per cui nel momento in cui la persona si ammala a un certo punto congela la vita, il proprio percorso, pensa per un periodo alle cure e poi finite le cure, i trattamenti, deve trovare dei nuovi equilibri all'interno della propria famiglia, dell'ambito lavorativo, nel rapporto, magari nella relazione con il proprio compagno o la propria compagna. E quindi in questo diciamo che un percorso di riabilitazione come il nostro diventa fondamentale proprio per permettere alla persona di stare bene e quindi di capire anche quali sono le proprie esigenze, le proprie necessità, cosa la fa stare bene o cosa deve essere eliminato. E piano piano un percorso come il nostro, fatto di attività complementari che aiutano proprio a fare questa selezione.
Poi tra l'altro la presenza, la costanza, la frequenza di un centro, tutta una serie di cose che comunque ti scandiscono la vita in un momento in cui la vita è difficile da accettare o da riprendere, insomma, quindi credo molto molto importante. Dottoressa, io la ringrazio davvero tanto, Roberta Mannucci, nutrizionista, dottore di ricerca in oncologia, io lo dico all'italiana UPMC, Institute for Health di Chianciano, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie mille a voi, buona giornata, buona domenica.
Dunque, ricordo che noi torniamo subito dopo GR24, 800 24 0024 per le vostre telefonate, 349 238 6666 e continuiamo a parlare della possibilità di farsi belli.
Si può fare.
Si può fare.
Just the way it is. Some things will never change. That's just the way.
E ancora una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24 e di Si Può Fare. Stiamo parlando oggi di farsi belli, di bellezza, e potete chiamare e dare il vostro parere, la vostra opinione sui temi di cui stiamo parlando all'800 24 0024 oppure potete scriverci 349 238 6666. Qualcuno ha scritto la mia bellezza, diciamo, non c'è, io sono un bruttone. Però chi mi guarda mi trova Alain Delon, è beato lui, insomma, che ha questi vantaggi, questo così capacità di attrarre naturale, nonostante un aspetto non magari bellissimo. Marco Malvaldi, buongiorno, come va?
Buongiorno, si chiama benissimo, si chiama X Factor.
L'X Factor, o il fattore C.
Esatto, l'importante è essere riconoscibili, non è essere belli. Lucio Battisti era stonato,
attraenti,
calava di mezzo tono, però era Lucio Battisti. Quindi quando uno ha quella cosa lì può essere brutto quanto vuole, ma l'importante è farsi notare, essere unici, non essere belli.
Esatto, ma tu sei di quelli un po' così fissati su farsi bello prima di uscire, per esempio?
Bah, diciamo che io ho accolto il lockdown di molta gioia perché non mi faccio la barba dal 1997, quindi chiaramente avevo una scusa.
Cosa fai, te la tagli con l'accetta? Come fai?
No, è una complessa operazione chirurgica, ci vuole anche, diciamo, ci vuole anche una DIA, una dichiarazione di lavori pubblici, perché devo fare il preventivo. No, a parte gli scherzi, no, io non ci, diciamo, dico di non tenerci troppo all'aspetto, però poi se qualcuno mi fa notare che il mio aspetto non è consono, mi arrabbio, ecco, sono la persona peggiore da questo punto di vista.
Ma beh, ma anch'io non è che sono proprio granché in questo frangente. Una volta ho letto che preoccuparsi di come vai vestito a una festa, di come vai a un evento pubblico, è una preoccupazione piccolo borghese, e questo mi ha reso ancora più indecisa, no? Allora non voglio avere questa preoccupazione piccolo borghese di come vado vestita, vado un po' come capita, poi vado un po' come capita e non mi sento a posto. Però poi mi dico, ma sì, i giornalisti, però ai giornalisti è sdoganato, possono fare quello che vogliono e presentarsi ovunque con i jeans, insomma è veramente una cosa, è un impasse dal quale non esco.
Beh, però a volte, diciamo, questo concetto di, diciamo, a volte il rispetto per gli altri, no? Uno si veste bene perché gli altri sono vestiti bene. A volte invece, visto che il tema della puntata è farsi belli, a volte ci si fa belli con il lavoro degli altri, e non intendo quello dell'estetista. C'è una storia bellissima a questo
dai,
proposito.
Le tue sono sempre delle chicche, dove l'hai pescata questa volta?
Beh, è una cosa che tutti, è una leggenda da ingegneri, in realtà una storia, e parla dell'invenzione del transistor, che è a opera di tre scienziati americani, Walter Brattain, John Bardeen e William Shockley. Brattain era il teorico, Bardeen era il teorico che faceva i conti, e Shockley era il visionario, era quello che dava la direzione, era quello che aveva detto ai suoi due sottoposti, perché era il capo: createmi un amplificatore a stato solido. E gli disse più o meno che materiali dovevano usare e quali sarebbero state le caratteristiche. Aveva avuto un intuito notevole Shockley, ma il lavoro vero venne fatto quasi esclusivamente da Brattain e Bardeen, solo che quando riuscirono a ottenere il transistor, Shockley cercò di farlo brevettare esclusivamente a suo nome. Tentò di levare ogni merito agli altri due, e nell'attuare questa campagna di self-promotion fece una cosa meravigliosa: si fece fotografare in laboratorio lui seduto al microscopio e gli altri due in piedi dietro di lui suo lavoro, cosa che non era mai accaduta. Shockley non si era mai seduto a un banco di lavoro in vita sua. Ecco, Shockley fece sì che un grandissimo gruppo di ricerca si distrusse. Bardeen andò a Princeton, dove vinse un ulteriore premio Nobel, perché vinse il premio Nobel per l'invenzione del transistor insieme agli altri due, e ne vincerà un altro per la fisica, per la sua teoria, per alcune teorie quantistiche. Brattain andò a lavorare da un'altra parte, la fine di Shockley fu lievemente più ingloriosa, fondò una compagnia nella Silicon Valley che è nota per non aver mai prodotto un singolo transistor, e finì con il fondare una banca del seme costituita esclusivamente da premi Nobel, fra cui lui stesso.
Però che questo personaggio, che meraviglia.
Vero. E questa secondo me è una cosa abbastanza istruttiva. Anche il genio può essere cretino. Shockley probabilmente era un grande fisico, ma era indubitabilmente un cretino.
Allora, senti, queste di invenzioni rubate ce n'è tantissime, di discorsi rubati poi ce n'è tantissimo per farsi belli con le parole di qualcun altro, eh. e ne abbiamo visti e sentiti, c'è qualcosa che si dice anche di Biden, mi pare.
Eh sì, sì, di Biden 20 anni fa, sì, che usò le parole di un esattamente le parole di un altro politico nei suoi discorsi. Beh, ma qui sul farsi belli c'è anche da dire che se il tuo avversario è molto molto brutto, farsi belli è abbastanza facile. E qui non entro nel merito.
Vabbè, poi tesi di laurea rubate, anche lì ne abbiamo viste di tutti i tipi. Tra poco però noi andremo a parlare del farsi belli con la cosmetica, e lo facciamo entrando un po' anche nel campo tuo di studi, perché parliamo anche un po' di chimica. Tu pensaci, perché noi tra poco ti tiriamo in ballo come chimico professionista. Abbiamo la viabilità e torniamo tra pochissimo.
Si può fare. Si può fare.
E allora eccoci qui a parlare di cosmetici, ma non solo, e di microplastiche nei cosmetici, perché insomma farsi belli è bello, farsi anche puliti direi, no Marco, non è male, darsi una lavatina ogni tanto, non essere sgradevoli per quelli che sono di fianco a noi, ma farlo anche con prodotti che non vadano a far brutto l'ambiente è altrettanto importante. Questo è un campo nel quale lavora Alessio Montarsolo, che è il responsabile della sede di Genova del CNR IAS, che è l'istituto che studia gli impatti antropici di sostenibilità in ambiente marino. Alessio, buongiorno.
Buongiorno a tutti e due.
CNR, avete dei titoli lunghissimi per i vostri istituti, però sì, siamo arrivati in fondo, alla fine ce l'abbiamo fatta. Noi ci siamo conosciuti anni fa quando tu eri a Biella e lavoravi in particolare sui tessuti. Adesso esatto. A Genova, guardando quello che succede in ambiente marino, vedi dove vanno a finire tutte queste microplastiche, nanoplastiche che arrivano dalle nostre attività, appunto l'antropico significa quello, attività umane. Ci dici un po' com'è il tuo studio a Genova e poi ti chiediamo un po' di cose sui cosmetici.
Sì, come hai detto giustamente tu, quando ci siamo conosciuti mi occupavo principalmente delle microplastiche derivanti dal lavaggio dei tessuti a base di fibre sintetiche, quindi tessuti a base di poliestere, di nylon, che sono quelli più diffusi sul mercato. E dal lavaggio di questi tessuti si ha il rilascio attraverso appunto le acque di scarico di particelle microplastiche, perché sono già in quella dimensione, nei nostri fiumi, nei nostri mari. Attualmente nell'istituto dove lavoro lo studio è più ampio, perché mi occupo del monitoraggio della presenza di microplastiche in ambiente marino, e in ambiente marino ci sono microplastiche derivanti da tutte delle fonti, perché non sono solo i tessuti che rilasciano queste piccole particelle.
Alessio, quali sono le fonti? Adesso abbiamo detto i tessuti, sicuramente per esempio i prodotti per la pulizia in generale, sia umana che della casa per esempio.
Esatto, i prodotti per la detergenza e anche i cosmetici. Possono essere ad esempio gli shampoo, i prodotti per la cura della pelle con azione esfoliante, levigante. Diciamo convenzionalmente vengono aggiunte le microplastiche nelle formulazioni cosmetiche, appunto soprattutto per un'azione abradente.
Allora io vorrei chiedere a Marco Malvaldi, appunto, formazione chimica, tu ti sei occupato di questo oppure no?
No, mi sono occupato di plastica per altre cose, ma so che la plastica ha un piccolo difettuccio, diciamo, è eterna, il che ha dei vantaggi e anche degli svantaggi, per cui, perché non è biodegradabile. Quello che mi chiedo è se, oltre alla, diciamo, all'analisi, non fate anche studi su possibili materiali alternativi, su polimeri naturali, penso alle chitosine, insomma, a oggetti naturali che però hanno una durata molto lunga nel tempo, ma sono biodegradabili.
Sì, attualmente si stanno studiando dei materiali alternativi che diciamo si va dalle plastiche biodegradabili ai materiali compostabili, quindi che si degradino per più del 90% della loro massa in pochi mesi o anche l'utilizzo dei biopolimeri, come dicevi tu. Quindi sono sostanze più ecocompatibili ed ecosostenibili rispetto alla plastica che dura migliaia di anni e quando raggiunge i nostri mari entra nella catena alimentare della fauna ittica e può arrivare anche sulle nostre tavole.
Ecco, questo è un aspetto che viene indagato negli ultimi anni e ovviamente molto preoccupante per tutti noi se ci pensiamo, però dobbiamo pensarci. E ci sono ovviamente delle normative che sono già in atto, ce ne sono altre che arriveranno. Ci sono stati molti tentativi anche un po' di aggirarle, cioè faccio delle plastiche sempre più piccole, però poi il discorso finale è che arrivano comunque a mare e fanno male a tutti, compresi chi ha cercato, coloro che hanno cercato di aggirare le leggi. Io però devo dire che ieri in un grande dibattito su WhatsApp che abbiamo avuto tra noi che curiamo questo programma, devo dire che io ci ho provato a evitare prodotti che contengano queste plastiche, ma la soddisfazione non è la stessa. Siamo un po' pavloviani come consumatori, cioè noi vogliamo quel risultato, vogliamo il profumo, vogliamo il capello liscio, vogliamo la pelle che ti pare più lucida. Cioè, bisogna trovare un compromesso, direi, Alessio, su tutto questo.
Ma diciamo che questi vantaggi a volte sono apparenti, nel senso posso dirti che ad esempio dei prodotti che contengono siliconi che magari rendono più lucido il capello, in realtà poi li seccano perché il silicone forma una specie di film intorno al capello che è come se gli impedisse di respirare, tra virgolette, e quindi dopo un primo effetto positivo si ha invece il capello che risulta più rovinato. Quindi sono dei vantaggi effimeri, tra virgolette.
Marco, ti chiederei adesso tra voi due, in realtà, di farci un
Sì.
elenco delle cose che dobbiamo guardare sulla famosa etichetta INCI dietro per evitare di comprare prodotti che diciamo siano poi anche finti, come ci diceva Alessio, cioè ci facciano un bene apparente perché in realtà ci stiamo spalmando la plastica sul viso, per esempio. Sembriamo molto lucidi e lisci, però sembriamo soltanto, non abbiamo un'efficacia reale. Marco, dicene uno che poi Alessio va avanti con te.
Beh, no, io non ne dico uno perché in realtà la cosa è molto più difficile di quanto sembrerebbe, perché oltre al prodotto chimico, cioè la molecola che origina quella plastica, conta moltissimo anche la dimensione, cioè noi ora stiamo parlando di microplastiche, oggetti fastidiosi perché possono essere ingeriti. Oltre alle microplastiche ci sono anche le nanoplastiche, cioè nanoparticelle di plastica che possono fare molto più danno delle microparticelle e quelle non sono scritte nell'etichetta. Vorrei sapere, anzi, da Montarzolo a che punto è la ricerca sulle nanoplastiche, se si sa quanto sono dannose e come potrebbero essere eliminate, perché filtrarle non si può, se non sbaglio.
Esatto, ma diciamo che su questo discorso posso darvi una notizia positiva e una negativa. Una notizia positiva è che l'Italia, proprio il nostro paese, è stato all'avanguardia in Europa nel vietare l'utilizzo di microplastiche in tutti i prodotti, detergenti o esfolianti da risciacquo. E questo divieto è entrato in vigore proprio quest'anno. La notizia cattiva invece è che in Europa non è stato, diciamo, attuato questo divieto, anzi forse si slitterà al 2030, questo per motivi magari più economici a livello di lobby, E c'è, come dicevi tu, il problema delle nanoplastiche, nel senso che se il divieto a livello europeo verrà limitato a una certa dimensione, le aziende potrebbero utilizzare delle particelle più piccole, quindi evitando il divieto, che però sono potenzialmente più pericolose per l'uomo, perché essendo nano possono penetrare nelle cellule, a differenza delle microplastiche che hanno una dimensione maggiore.
Allora, adesso so che ha chiamato un ascoltatore che vorrei che poi dopo sentissimo insieme, perché il tema delle microplastiche e delle nanoplastiche è un tema molto sentito, per il quale insomma vorremmo avere anche i vostri pareri. Non so se riusciamo, Maria Sole, l'abbiamo già? No, l'avremo tra pochissimo. Allora, però non l'avete fatto l'elenco delle cose che devo guardare in etichetta, ditemene proprio un paio semplici da togliere dalla lista della spesa.
Allora, io posso dirti che sicuramente non nell'INCI, come dicevi tu, nella lista degli ingredienti, è preferibile che
va letta con la lente di ingrandimento, quella lì in pratica, ecco.
Perché... adesso ti dico anche una soluzione per quello, che me lo fanno sempre presente. Allora, sicuramente i prodotti microplastiche sono polietilene o polipropilene, quelle inserite nei cosmetici. Altri prodotti che sicuramente sono da evitare sono ad esempio i tensiattivi come gli SLS e i siliconi, come dicevo, che non hanno poi alla fine un effetto così positivo. Il discorso delle etichette, effettivamente se noi guardiamo l'etichetta di uno shampoo ci vuole veramente la lente di ingrandimento, oppure
è una nanoparticella,
c'è qualcuno che mi dice ci vuole una laurea in chimica. Invece, dato che siamo ormai nell'era digitale e tutti hanno uno smartphone, esistono, sono state messe a punto delle applicazioni che permettono di scansionare il codice a barre dei prodotti e addirittura ce ne sono alcune che hanno nel loro database circa 500.000 prodotti cosmetici, e questa applicazione in tempo reale ci restituisce un'informazione, analizza tutti gli ingredienti che compongono il prodotto e attribuisce un livello di rischio in base alle conoscenze scientifiche del momento.
Quindi allora questo poi dopo ci devi aiutare magari a metterlo anche sulla nostra pagina Facebook come riferimento, okay. In modo che le persone possano poi andare a ripescare tutte queste informazioni che ci hai appena dato. Roberto da Bologna, buongiorno. No, non c'è più. Comunque lui ci voleva dire, visto che il tempo scorre, non so se riusciremo a farlo sentire, che la plastica è molto economica ed è per questo che insomma continua a restare lì. Però io credo che qui l'unico intervento possibile, credo che tu Marco sia d'accordo con me, è quello legislativo, cioè bisogna vietarlo e poi dopo vedrai che tutti si adeguano.
Beh, bisogna capire dove vietarlo, perché la plastica, diciamolo, è anche un qualcosa di essenziale per le nostre vite. Senza plastica non ci sarebbe l'isolamento elettrico e quindi non ci sarebbe la possibilità di vivere nelle nostre case. La plastica va evitata quanto più possibile, probabilmente nei posti subdoli, nel packaging, nei tessuti, però a livello legislativo probabilmente la cosa mi insegna la storia che non è facilissimo intervenire, basta guardare quella che è la legislatura europea per riconoscere un cetriolo e si capisce che una legislatura così complessa non è facile da scrivere. Forse si può fare, ecco, per tornare in tema.
Sì, certo. Allora, io ringrazio entrambi per le vostre così anche delucidazioni, vedi che ti abbiamo sfruttato anche come chimico, Marco. Ringrazio Alessio Montarsolo. Alessio Montarsolo, ricordo, della sede Genova del CNR IAS. Adesso abbiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo. Questa volta parliamo di moda, perché ovviamente anche come ci presentiamo vestiti fa la differenza, però la possiamo fare in un modo o in un altro. Ne parliamo tra pochissimo.
Si può fare. Si può fare. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts.
And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan.
I'm too sexy, Right Side Fred. Mi chiedono di disannunciarlo, ma effettivamente ci sta, perché stiamo parlando proprio di un tema di bellezza, di quelli proprio puri, da passerella. Questa è una musica perfetta, da passerella anche, passerella sulla quale non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, ad esempio, e ciò che piace a volte è anche l'unione di etica ed estetica. Valentina Malfa, giornalista, autrice di un podcast sulla moda che potete trovare su varie piattaforme, Facing the Challenge. Buongiorno Valentina.
Buongiorno e buona domenica.
Challenge che è
per
anche...
la scelta musicale.
Ti piace?
Bellissima.
E beh, dobbiamo ringraziare Michele Michelazzo su queste cose. Lui è un jukebox, gli metti il soldino e tac, la canzone arriva. Challenge di cui parlate all'interno di questo podcast, che dicevo, su varie piattaforme, ce ne dici qualcuna ad esempio?
Certo, assolutamente. Google, Spotify, Apple, Spreaker, le piattaforme sono tante.
Esatto, la challenge, la sfida da affrontare nel campo della moda è principalmente quella verde, poi ce ne saranno anche delle altre, ma sicuramente quella di una moda sostenibile.
Assolutamente sì, Laura. La sfida è molto ampia, come hai detto tu, c'è sicuramente quella verde, poi ce ne sono tante altre, perché ormai la sfida della sostenibilità nella moda passa anche attraverso la sostenibilità sociale, l'inclusività. L'argomento è davvero molto ampio ed è la sfida numero uno per la moda contemporanea, per il futuro della moda. Mi piace dire che è la sfida che determinerà il destino della moda, è quasi una missione, proprio perché, come accennavi tu in apertura, la sostenibilità può essere il tassello che ristabilisce il rapporto circolare tra etica ed estetica, tra il bello della moda e quello che è giusto indossare, perché si può essere consapevoli di quello che ci si mette, si può vestirsi anche per trasmettere un messaggio che è un messaggio di valore, che ci rende orgogliosi oltre che belli. Ecco, questa è la sfida di Facebook.
Io ci penso adesso da qualche anno a questa parte. Prima sono passata attraverso alla moda, principalmente scelgo qualcosa di italiano, poi sono passata a scegliere qualcosa di certe fibre che dia una certa attenzione. Non è sempre facile individuarlo ancora, sicuramente poi negli anni arriveranno più indicazioni anche nelle etichette. Marco Malvaldi, tu ci pensi mai quando vai a scegliere qualcosa al materiale oppure ad altro che riguardi la sostenibilità nella produzione, nella catena produttiva?
Io ci penso, però non mi è chiaro che cosa dovrei scegliere, perché chiaramente il vestito fatto con una fibra che per esempio venga dal riciclo, con una fibra particolare antibatterica, è chiaramente da preferire. Però poi mi chiedo che fine farà il vestito quando prima o poi lo butterò via. Per esempio i pile sono fatti di plastica, non sono fatti di PET, ma non si può buttarli con la plastica. Ecco, vorrei chiedere a Valentina a che punto siamo con una legislazione della raccolta differenziata dei vestiti, perché questo è secondo me un tema molto importante, e i vestiti prima o poi si buttano via, e dove lo butto un vestito fatto di plastica?
Allora, domanda assolutamente pertinente, come sempre. In realtà il problema della destinazione finale degli abiti è centrale, è uno dei punti assolutamente centrali. Il discorso è a monte, il discorso è puntare sulla longevità, sulla durata. Anche noi per primi come consumatori dobbiamo incominciare ad abituarci a non cambiare il guardaroba tutte le stagioni, al contrario, si possono riparare le cose vecchie, si possono regalarle a chi ne ha bisogno, si possono regalare a un amico a cui piacciono. Il concetto principale è quello, perché c'è ancora un grosso problema su come vengono riciclati i vestiti, e tra l'altro molti di questi vengono inviati nei mercati africani, che sono soprattutto del West Africa, che sono i mercati principali che raccolgono tutti gli scarti dei tessuti, e poi vengono ovviamente smaltiti in modo assolutamente antiecologici e anche
beh, anche lì ci sono state delle inchieste in passato che immagino esatto. abbiano portato a una maggiore attenzione a tutta la filiera, sicuramente anche perché c'era chi andava a lucrare su l'abito usato e che non era esattamente lo scopo di noi che doniamo i vecchi abiti. Poi ce ne sono alcuni, come diceva Marco, che riguardano per esempio i pile, che sono di PET, che per motivi normativi non possono essere riciclati con il PET, però da lì forse lì sarebbe la loro destinazione, prima o poi magari ci arriveremo. Sicuramente ci sono, Valentina, alcuni marchi che si stanno particolarmente impegnando su questo fronte. Su che punto della filiera si stanno impegnando, e anche se possiamo fare qualche nome, ad esempio, cioè nella produzione, nel recupero, dove vedi maggiori interventi?
Allora, in realtà gli interventi ci sono, assolutamente. Tra l'altro mi preme sottolineare che le aziende dei Made in Italy, che fanno parte della filiera della moda nel suo aspetto a 360 gradi, quindi dalla produzione dei filati alla confezione, sono in prima linea assolutamente. È una di queste, Fiscatec, che ha anche sponsorizzato il nostro podcast, ma ci sono assolutamente degli esempi virtuosi. Prima parlavate di Pile, sicuramente a livello internazionale Patagonia è uno dei migliori, no? Loro addirittura
riprendono
i nostri vecchi pile e li riparano e se li rimandano per evitare appunto lo spreco di cui stavamo parlando. Poi ci sono degli esempi italiani straordinari, ad esempio Zegna ha un programma che si chiama Use the Existing, che riutilizza tutti gli scarti delle parti di lavorazione facendole diventare, trasformandoli in tessuti assolutamente nuovi che riutilizzano nelle nuove collezioni. Il problema dello scarto durante la lavorazione è un altro problema di grande rilevanza. Prada che utilizza l'Econil, prodotto da Aquafil, una delle maggiori aziende italiane, sta investendo appunto nell'utilizzo di un nylon. Prada, che ha fatto del nylon, non so come dire, l'ha sublimato quasi a haute couture, appunto sta promuovendo un utilizzo di un nylon che è completamente riciclato, perché questo è il progetto che sta dietro all'eco design di Aquafil. Gli esempi sono tanti e sono soprattutto tanto made in Italy.
E questo sarà per noi un volano, secondo te? Adesso poi volevo chiedere anche una cosa anche a Marco, però secondo te sarà un volano questo per il futuro?
Assolutamente sì, Laura. Io credo che la filiera italiana, che è una filiera corta per definizione, perché si può e si deve produrre solo in Italia. L'Italia ha questo mix straordinario di artigianalità antica e di saper fare, unito tra l'altro a una ricerca e un'innovazione tecnologica straordinaria. Citavo prima Fiscatec, ci sono aziende come Dimensional che lavorano sul grafene e sui materiali bidimensionali, che è un altro sviluppo straordinario. Lo sarà per l'Italia, perché solo in Italia abbiamo la possibilità, attraverso la nostra identità geografica, promuovere la filiera corta e comunicarla, nel senso che da una ricerca della PwC che è stata presentata all'ultimo summit della moda a Parigi, che si è tenuto settembre scorso, è uscito fuori che ormai per i nuovi target, i target giovanili, ma anche per le stesse aziende, la sostenibilità è una delle principali, il 70% credono che sia una delle principali strategie di marketing da attuare, perché questo è quello che chiede il consumatore finalmente, e il consumatore deve chiederlo sempre di più.
Deve chiedere, perché sicuramente la parte green, come ha chiesto in passato che non si sfruttasse più il lavoro minorile, ad esempio.
Esatto,
no, ci sono stati scandali che poi hanno fatto progredire fortunatamente non solo questa filiera ma anche altre, per carità, lo sappiamo, e si cresce in questo modo anche. Marco, tu sei così attento alla moda, spendi volentieri in questo campo oppure no?
No, mi piace spendere nelle innovazioni. Per esempio c'è una domanda che vorrei
fare. Ero sicura, tessuto... super gadget ti piaceva, ero sicura.
Assolutamente, cioè il fatto è che un vestito che dura tanto è un vestito che va lavato tante volte. Come abbiamo sentito prima, lavare un vestito è comunque un qualcosa di ambientalmente non troppo, un gesto non troppo favorevole per l'ambiente. Però è possibile a livello teorico e anche pratico ottenere dei tessuti autopulenti, ispirati alle foglie, ai petali dei fiori. Volevo chiedere a Valentina a che punto siamo, se ci sono dei prodotti commerciali o in via di commercializzazione che hanno questa caratteristica di non sporcarsi.
Allora, sì, ci sono, ad esempio prima citavo il grafene ha una serie di proprietà che tra l'altro trasformano i tessuti non soltanto in tessuti autopulenti e resistenti, perché li fa aggiungere anche soltanto un grammo di grafene in un tessuto lo rende di una durabilità pressoché infinita, se aggiungiamo il grafene alla seta, ad esempio, non soltanto autopulenti, ma anche dalla possibilità con lo sviluppo di creare dei tessuti che siano sensoriali, cioè in contatto con il nostro corpo, attraverso dei ricettori potrebbero leggere, e oggi è più attuale che mai, proprio i valori, non so, la febbre, la saturazione del sangue, i valori del nostro corpo. Quindi gli abiti, che concettualmente sono la cosa più intima che noi possediamo, perché non sono sempre a contatto con la nostra pelle, diventano anche un modo di leggerci e di raccontarci proprio a livello fisico.
Sì, ma mi è preso malissimo a me, non lo so, credo che Gianmarco, okay, che è in regia, abbia visto la mia faccia, lì me l'idea di mettermi una maglietta che mi legge la temperatura mi angoscia, quando succederà mi metto a fare la calza come le nonne e me li faccio io i maglioni, magari filo anche la lana piuttosto.
Ma questa è l'altra faccia della sostenibilità, fai benissimo la
no, no, grazie a Dio c'è libertà di scelta, insomma, ecco.
Esatto.
Beh, infatti, finché c'è diversificazione c'è speranza.
E invece Marco si presenterà con una tutina super pippo, super aderente, con tutte le cose, che le letture, ognuno appunto sceglierà la sua declinazione. Grazie davvero Valentina Malfa, come dicevo, giornalista, autrice del podcast Facing the Challenge, che potete trovare su varie piattaforme. Noi ci fermiamo per un qualche secondo, una manciata di secondi, diamo le notizie sulla viabilità, torniamo tra pochissimo parlando della bellezza delle città, perché quello che è bello intorno a noi poi si riflette nel nostro animo, speriamo, forse, vediamo.
Si può fare. Si può fare.
Tutta mia la città, un deserto che conosco, tutta mia la città. Questa notte un uomo piangerà.
Ed eccoci qua, parliamo anche della bellezza nelle città, perché la bellezza di quello che ci circonda si riflette dentro di noi, almeno io la penso così. Marco Malvaldi, tu come la pensi?
Assolutamente.
Posto brutto, pensieri brutti.
Posto brutto, vita brutta, pensieri brutti, assolutamente. Fra l'altro la persona che stiamo per intervistare ha scritto un dizionario urbanistico italiano per far capire anche alle persone comuni che cosa significa il gergo urbanistico, quindi è necessario capire perché un posto è brutto prima di poterlo migliorare, questa è un'opera meritoria.
Paolo Pileri è docente del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Juventus, buongiorno Laura, buongiorno Paolo.
No, non ci tradire col telefono, guarda che ti sentiamo. Prova ancora.
Buongiorno Radio 24.
Ah, benissimo, così sì. Allora,
combinato.
No, 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 che sfrigoli ogni tanto. Allora, no. Tu hai fatto con, tra tante cose che hai fatto con i tuoi studenti, anche questa classificazione, questa fotografia proprio materiale di tante immagini di istituti scolastici e delle uscite, degli ingressi degli istituti scolastici, un po' come dire, guardate sti ragazzi che tutti i giorni vanno e vengono da questa scuola, passando per questa strada, attraversando questo cortile, sono esposti continuamente per anni alla bruttezza. E come potranno mai crescere in mezzo a tutta questa bruttezza? Questo un po' era il senso? E poi dove volevate arrivare?
Sì, sì, abbiamo fatto questo lavoro perché la scuola è un luogo straordinariamente simbolico. Ci siamo fatti due conti, pensate che roba. Dai 6-19 anni il tempo passato davanti alle scuole, quei quarto d'ora, quelle mezz'ore, sempre meno purtroppo, corrispondono a più di mezzo anno scolastico. Quindi in mezzo anno scolastico i ragazzi cosa vedono? Che idea si fanno di città? E quello è un luogo simbolico, straordinario, cioè chi di noi quando ripassa davanti alle scuole non gli si spinge il cuore. Allora bisogna curare quei luoghi, perché siamo molto convinti che si impara a essere migliori se si frequentano posti migliori di noi stessi, una cosa del genere. Allora abbiamo scoperto che questi luoghi sono trascurati, sono spesso trascurati nella quella che mi piace dire bellezza ordinaria, quella bellezza che dobbiamo riconquistare, che non è solamente la dimensione eccezionale delle cose, ma quella che tutti i giorni frequentiamo, perché quella è quella che poi ci portiamo dietro i nostri sogni, le nostre ambizioni. E così i ragazzini, quando vanno a scuola da soli, e noi speriamo che ci vadano sempre di più.
E che ci vadano a scuola, però, a parte
che
questo.
Ci vadano a scuola, assolutamente.
Visto che però, non hanno questo diritto di andare a spasso.
Purtroppo non hanno questo diritto di andare a scuola, cioè il diritto ce l'hanno, ma se la devono fare a casa adesso, ma anche quando riprenderanno, siamo pronti a farli andare a piedi. E quando andranno a piedi, passeggeranno per luoghi decenti, si faranno una buona idea, una bella idea di città, perché quando sono adulti loro governeranno. Non è una cosa da poco.
Non è una cosa da poco. Marco, sentivo che volevi intervenire.
È una consolazione sentire queste parole. Fra l'altro io ho sempre pensato che se, vedendo scuole brutte, a una persona non verrebbe mai in mente di dire un giorno farò l'insegnante perché voglio lavorare in un posto così bello. Però a volte la bellezza è già la bellezza ordinaria, specialmente in Italia, senza doverla costruire. E lei è responsabile di un progetto piuttosto curioso che si chiama Vento. Ce ne potrebbe parlare, perché è una cosa secondo me molto molto particolare.
Vento anche quello è un progetto per riportare le
Vento
persone,
è una missione più che un progetto ormai.
È una missione, 10 anni che ci lavoriamo ed è straordinario che ci mettiamo 10 anni per spiegare che questo paese si lavorasse, si investisse nella lentezza. La lentezza è uno straordinario strumento di fatto per capire la bellezza che c'è intorno, e la bellezza che c'è intorno a noi la scopri sotto i 25 km orari, perché sopra i 25 km orari tutto si impasta, vedi le cose da lontano, non sto dicendo che non c'è bellezza da lontano, ma anche quello che ti può dare un muro a secco lo vedi solo se ci vai piano. Allora, Vento è un progetto di ciclabilità che a me piace dire che è un progetto di territorio, un progetto di crescita culturale, è un progetto anche di riconquista, come dicevamo prima, di quella bellezza ordinaria che dobbiamo reimparare a leggere. E per reimparare a leggere abbiamo bisogno di strumenti, come dire, di pagine. Allora io credo che una ciclabile, un sentiero, sia una
Paolo, diciamo scritta. Che la ciclabile è che congiungerebbe Venezia a Torino, per quello Venezia, Torino, lungo l'argine del Po. Argine del Po, che in gran parte è cioè già ciclabile, però va messo in sicurezza, vanno fatti degli interventi, vanno uniti i passaggi magari. Quindi sì, tutto questo è la parte materiale. Poi c'è la parte immateriale, il bene immateriale, che è quello che stai descrivendo tu.
Però sono le due cose che viaggiano assieme, perché questo è il bello. Cioè, nel momento in cui tu pensi a un progetto di ciclabilità assieme a quello che vuoi produrre in chi pedala o passeggia, il tuo progetto cambia. Ed è questa la sfida dei progetti di lentezza, almeno come noi stiamo cercando di proporre di farli. perché se no tu costruisci una strada, anche come una ciclabile, tu progetti una strada, e tu invece pensi che devi progettare qualcosa su cui la gente si entusiasma, si ferma, si accorge che quella è una pioppetta, si accorge che quello è un prato, che quello è un vigneto, che quello è una collina, e riesci a far parlare quella bellezza, tu non stai progettando una ciclabile, tu stai progettando un filo, una pagina, un rigo su cui scrivi una serie di storie che la gente riprende, e la gente, se le riprende, ha voglia di storie, la gente migliora, può solo migliorare.
Però ecco, se vai a 25 all'ora vedi anche le bruttezze nel caso, quindi devi fare attenzione anche a quello, perché se vai a 300 all'ora col treno veloce non noti le cartacce, né le scritte sui muri, né le brutte scuole, né niente. Marco, così per chiudere, non so se hai una tua considerazione sulla bellezza che magari ispira anche chi scrive o chi ha un animo artistico.
Assolutamente, a volte la bellezza ti ispira, a volte la mancanza di bellezza ti ispira. Il brutto può essere un motore notevole, perché se vedi una cosa brutta e ci tieni, la vuoi migliorare. Per esempio, a me viene sempre in mente che scuola significa spesso adolescenti, e adolescenti significa spesso murales o scritte sui muri. Non sarebbe brutto pensare a un progetto artistico che responsabilizzi gli studenti e faccia loro rendere più belle con le loro creazioni, le loro scuole, chiaramente in maniera pensata, in maniera misurata, però sarebbe molto bello anche che ci pensasse chi alla scuola ci tiene, non si può lasciare tutto al volontariato.
Precisamente, noi siamo in conclusione di questa puntata, voglio ringraziare Paolo Pileri, ricordo del Politecnico di Milano, urbanista, ringrazio Marco Malvaldi ovviamente anche per questa domenica che abbiamo trascorso insieme. In redazione c'è come sempre Edoardo Lavezzari, Michele Michelazzo l'autore, in regia Gianmarco Ferronato, oggi in assistenza Maria Sole Lisciandro, siamo stati tantissimi anche con voi all'ascolto, ci ritroviamo la settimana prossima alle 8:30, sabato, si può fare.